Deficit della sanità all'esame del Consiglio regionale. Sulla Campania pesa il rischio di un aggravio delle tasse per coprire i disavanzi. Ancora chiuso Tufino, riapre l'impianto di Avellino, ma centinaia di comuni sono invasi dai rifiuti ed è corsa contro il tempo per trovare soluzioni. Benevento aveva denunciato la scomparsa della moglie e oggi è stato arrestato con l'accusa di averla uccisa e di averne occultato il corpo, trovato in un pozzo. Per la prima volta in concerto sull'Isola Azzurra, Claudio Baglioni, che incanta il pubblico con un concerto tra repertorio e musica napoletana. Buonasera, bentrovati. Come sapete, il Ministero dell'Economia ha deciso che in Campania e nelle altre 5 regioni che hanno sforato la spesa sanitaria, in attesa della verifica sulle misure di rientro dal deficit, entro il 20 giugno si pagherà un acconto IRAP più salato. Oggi il Consiglio regionale si è dedicato esclusivamente a questo tema. Il Governo regionale ribadisce che la manovra di rientro predisposta è sufficiente per impedire lo scatto delle aliquote. Sentiamo Corrado Fidora.
Conti in rosso della sanità campana, l'esame del Consiglio regionale è corsa contro il tempo per scongiurare gli aumenti automatici di IRPEF e IRAP predisposti dal governo per le regioni che hanno sforato il budget. Dal monitoraggio del primo trimestre di quest'anno, dice l'assessore regionale alla sanità Angelo Montemarano, risulta una riduzione dei costi rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente del 3,9%, pari a 82 milioni di euro. Siamo l'unica regione d'Italia in cui la spesa sanitaria è in diminuzione, ha proseguito Montemarano. Quanto all'aumento di IRPEF e IRAP, è in corso un confronto col governo e comunque la manovra di rientro predisposta è sufficiente per impedire lo scatto delle aliquote.
Sappiamo solo di essere convocati lunedì, quindi 19, presso il Ministero dell'Economia per continuare quel tavolo tecnico di concertazione tra Regione e Governo proprio per esaminare il piano che abbiamo messo in atto in questi mesi sul contenimento dei costi in sanità.
Il problema è che entro il 20 la gente deve pagare questa tassa ancora di più aumentata dopo l'accisa sulla benzina, il bollo auto e tutto il resto. Il centro-sinistra continua a far pagare i cittadini della Regione Campania.
Presidente, tutto rinviato al giorno 22, comunque entro il 20 bisognerà pagare l'IRAP.
Beh, questo lo sanno i cittadini naturalmente. In questa regione si pagherà la maggiorazione IRAP grazie al fatto che il governo regionale non ha saputo essere convincente rispetto al governo amico, al governo Prodi, in ordine al rientro dello sforamento della sanità. Né le dichiarazioni che questa mattina abbiamo ascoltato dall'assessore Montemarano ci hanno convinto che sia possibile che questo rientro possa verificarsi entro tempi ragionevoli.
E a conclusione del suo intervento nel dibattito in Consiglio, il presidente Bassolino ha proposto un patto maggioranza-opposizione per affrontare meglio i problemi all'origine del deficit del settore sanitario e con più forza la trattativa ancora aperta con il governo per evitare, seppure in extremis, l'aumento delle aliquote IRAP e IRPEF. L'Assemblea ha accolto all'unanimità la proposta del governatore. Dopo il caso Leonardo, nuove intimidazioni nei confronti di rappresentanti delle istituzioni locali. Questa volta i bersagli sono il presidente Bassolino e il sindaco Iervolino. La regia sembra la stessa, anche in questo caso piena solidarietà dal mondo politico. Ma sentiamo Gilli Castellano.
Stessa lettera, stesse minacce di morte, stesso tipo di proiettile, un calibro 44 Magnum e con ogni probabilità stessa regia dietro le missive minatorie che hanno preso di mira i rappresentanti delle massime istituzioni della regione. Ieri il secondo avvertimento al presidente del Consiglio regionale Leonardo dopo il proiettile di martedì scorso, un plico con 3 cilindri e polvere pirica. Oggi il tiro si è spostato sul governatore Bassolino e sul sindaco di Napoli, Iervolino, destinatari entrambi della lettera di minacce. Relativo proiettile. Secca la reazione di Bassolino, vado avanti tranquillo, non è la prima volta. La Iervolino ha sottolineato strategia della tensione, mi auguro che siano individuati gli autori. Sandra Leonardo, presidente del Consiglio regionale, li ha definiti episodi gravi da non sottovalutare, ma nemmeno da enfatizzare. Solidarietà è stata espressa dai rappresentanti sia regionali sia nazionali del centro-sinistra e del centro-destra. Sulle lettere firmate Nuova Famiglia Organizzata e Nuove Brigate Rosse Napoletane indaga la Digos partenopea. Tutto il materiale sequestrato è al vaglio della scientifica, certamente improntati alla massima cautela. Si batte soprattutto la pista del mitomane. Tutti gli episodi sono finiti in un fascicolo della Procura di Napoli.
La questione rifiuti, ancora chiuso l'impianto di CDR di Tufino, riapre anche se a fatica quello dell'Avellinese, ma la situazione resta grave in molti comuni della regione, come testimoniano le tonnellate di immondizia per le strade. Facciamo il punto della situazione con Francesca Ghidini.
Riapre il CDR di Piano d'Ardine dopo una lunga riunione in prefettura ad Avellino. I rifiuti in eccesso saranno portati via e i lavori per rimodernare il sistema antincendio saranno realizzati in tempi brevi, assicurano i responsabili dell'impianto. A Napoli il subcommissario Turiello incontra il prefetto Profili per discutere tempi e modalità di gestione di questa ennesima emergenza, ma soprattutto per ripristinare il CDR di Tufino. La relazione della procura di Nola sullo stato di salute dell'impianto però non lascia ben sperare. C'è il rischio che le 70.000 tonnellate di rifiuti stipati nei quattro capannoni possano prendere fuoco, scrive il magistrato dopo l'ispezione. Dovrebbe riaprire invece forse da stasera lo stoccaggio di Louttaro a San Nicola la Strada, dove smaltiscono l'immondizia ben 23 comuni del Casertano. Vistosi comunque i disagi in Campania, strade invase dai rifiuti a Marcianise, Maddaloni, Nola, cumuli di spazzatura nell'area vesuviana. A San Giorgio a Cremano, 52.000 abitanti su un fazzoletto di 4 km quadrati, la raccolta è ferma da giorni.
Voi pagate molto di tasse?
Io pago, tengo 80 metri, pago 550 euro al mese, all'anno di spazzatura. Per stare in queste condizioni, è una vergogna.
E mezzo alla strada rischia di prendere sotto in macchina. I bambini e i carrozzini che ci passano vicini.
Con l'avanzare dell'estate è tremendo, non si può stare.
E avete protestato?
Ma le proteste sono futili onestamente, perché comunque risultati notevoli non ce ne sono.
L'architetto Rocco Papa, vice sindaco uscente di Napoli, è stato nominato dal sindaco Iervolino presidente di Bagnoli Futura, la società di trasformazione urbana dell'area ex Italsider. Subentra al notaio Tino Sant'Angelo, da ieri nuovo vice sindaco di Napoli, dunque uno scambio di consegne. La cronaca con questa terribile storia che arriva da Benevento, dove l'uomo che aveva denunciato la scomparsa della moglie trentenne circa un mese fa è stato arrestato oggi dalla polizia con l'accusa di averla uccisa. Il cadavere della donna con il volto sfigurato è stato trovato in un pozzo. I particolari da Massimo Ravel.
Sia al termine di un ennesimo interrogatorio, nel quale caduto in alcune contraddizioni e non avessi alla fine rivelato agli uomini della squadra mobile di Benevento il pozzo dove aveva gettato il corpo della moglie uccisa dopo averla pare strangolata, difficilmente sarebbe stato ritrovato il cadavere di Annunziata Zaccaria di 30 anni. Il marito, un carpentiere di 37 anni, Nazareno Viola, ne aveva denunciato la scomparsa circa un mese fa. Alla fine è crollato e ora è in stato di fermo. Per giorni e giorni è andato ripetendo ad inquirenti, parenti, amici di non saper dare una spiegazione alla misteriosa scomparsa della moglie. Aveva fatto affiggere numerosi manifesti con la foto della donna per collaborare alle ricerche, si occupava regolarmente della figlia di 10 anni, ma gli uomini della squadra mobile non si sono arresi, non hanno mai creduto alla tesi della scomparsa e hanno continuato a indagare, a tenere l'uomo sotto controllo. La notte scorsa la svolta nelle indagini, Nazareno Viola ha indicato il pozzo in località Cellarulo dove aveva gettato il corpo nudo della moglie. Per meglio occultarlo lo aveva ricoperto di terra e pietre di tufo. Per ore i vigili del fuoco hanno dovuto lavorare in fondo al pozzo privo d'acqua per ripulire il cadavere della donna prima di recuperarlo. Ora sarà l'autopsia a chiarire le cause della morte, dietro la quale probabilmente si nasconde un ennesimo dramma della gelosia.
Ieri l'arresto dei 3 quindicenni che hanno confessato le efferate aggressioni compiute su 2 passanti la settimana scorsa a Napoli. Ma che cosa c'è dietro al fenomeno della microcriminalità dilagante? Anna Teresa Damiano ne ha parlato con gli inquirenti, Adriano Albano con quanti studiano l'impatto della droga nel mondo giovanile. Vediamo i servizi.
La zona grigia del prima in questo caso fa registrare per i ragazzi fermati e ora al centro di prima accoglienza dei Colli Aminei 3 situazioni diverse, malgrado tutti abbiano la stessa età, 15 anni, vengano dallo stesso quartiere, la sanità e da famiglie senza coinvolgimenti penali. In un caso uno scippo compiuto prima dei 14 anni, dunque la non imputabilità, in un altro caso altro scippo e una denuncia, nessun precedente per il ragazzo fermato a scuola dopo gli esami di terza media. Eppure i genitori dei 3 che li hanno convinti a confessare hanno mostrato tutti la stessa sorpresa, come se un precedente per scippo non fosse ad esempio un dato rilevante.
In questo caso quello che sorprende, e penso che ha sorpreso anche i genitori di questi ragazzi, è la violenza che loro hanno utilizzato nel commettere un delitto, una violenza gratuita, che non era neanche utile per la realizzazione della rapina, una violenza per la quale gli stessi ragazzi non sono neanche loro riusciti a dare una spiegazione.
La violenza, 21 coltellate, 15 per il giovane operaio rapinato in salita a Mogliariello, 6 per il docente aggredito poco dopo anche a calci e a pugni. Nessuna spiegazione, come in una visione delle cose dove la realtà è più o meno un film duro ma senza conseguenze, quando è finita si torna a casa. Nella gamma molto vasta di analisi possibili, gli inquirenti registrano alcuni fatti.
Riscontriamo sicuramente un aumento di queste situazioni e da questo punto di vista bisogna fare un monitoraggio attento, penso forse più attento rispetto al passato, dei ragazzi che commettono reati per la prima volta e che effettivamente poi per i quali magari l'azione di recupero che viene effettuata non ha raggiunto le sue vere finalità.
Sullo sfondo la droga, cocaina principalmente. A muovere le azioni delle bande di giovanissimi delinquenti a Napoli provincia c'è spesso traffico, spaccio e consumo di droghe. Uno spaccato su giovani e droghe lo offre il rapporto di provincia di Napoli, Aslune, Centro La Tenda. Uno studente su tre dei 500 intervistati nelle scuole superiori ammette di consumare droga, hashish principalmente. Preoccupa poi l'8% che prende cocaina. Prevale fra tutti l'inconsapevolezza del male che si fanno. E poi c'è l'aspetto della violenza, spesso indotta dall'uso di droghe eccitanti.
C'è un boom adesso della cocaina che genera violenza, genera comunque una sorta di anche di astinenza, di desiderio, quindi di consumo accentuato.
Una via d'uscita per i giovani drogati sembra esserci: farli sentire responsabili e in qualche modo realizzati.
I nostri giovani rinunciano alla droga quando ottengono finalmente la possibilità di mettere su una famiglia, di avere un lavoro, di assumere responsabilità sociali. I giovani oggi sono l'anello debole della catena.
E la scuola si prepara a fare prevenzione con specialisti nelle aule.
Ricordo che 6-7 anni fa cominciammo a discutere proprio in virtù di una serie di campanelli d'allarme che ci venivano dal mondo della scuola, di una figura per esempio come quella dello psicologo nella scuola.
Il ministro dell'Ambiente metterà presto a disposizione 500.000 euro per il recupero dell'isolotto di Vivara. Lo ha reso noto l'assessore provinciale di Napoli, Francesco Emilio Borrelli, intervenendo stamane al convegno inaugurale di Viva Vivara. Passiamo ad occuparci di scienza. A Capri si sono riuniti alcuni tra i più grandi cervelli mondiali di fisica. Sentiamo perché da Nicola Muccillo.
Qui a Villa Orlandi a Capri sono riuniti in quest'anta dei più bei cervelli del mondo che lavorano tutti quanti intorno al CERN, al grande acceleratore di particelle che è in periferia di Ginevra, 27 chilometri per sperimentare le parti più piccole della materia. Voi indagate dalla parte infinitamente piccola per capire la natura dell'universo.
Abbiamo bisogno di acceleratori che ci permettano di disintegrare queste particelle e di ricrearle per vedere se effettivamente le nostre conoscenze sono valide, se ci sono particelle al di là di quello che sono state attualmente ipotizzate, ma avremo informazioni anche sull'infinitamente grande. Queste informazioni, questi quark che si creano all'interno di questi acceleratori, il loro studio ci può dare informazioni anche su materia oscura, su altri fenomeni completamente diversi, però regolati dalle stesse leggi. Con una tecnologia avanzatissima, basti pensare appunto che al CERN si è sviluppato internet, hanno una precisione enorme. Il nostro acceleratore è sensibile alle fluttuazioni del lago di Ginevra. Se il lago di Ginevra ha una marea, noi lo sentiamo con l'acceleratore sotterraneo. Quindi i teorici da un canto con le loro teorie, con il loro impegno, e gli sperimentali dall'altro nella costruzione di queste macchine sofisticatissime.
Queste macchine, questo tipo di tecnologia ha avuto una ricaduta negli ultimi decenni anche in campo medico. Gli acceleratori di particelle hanno generato tecnologie di analisi medica molto avanzate.
Questo valore della cultura e della ricerca pura noi non lo dimentichiamo e effettivamente lo riteniamo un aspetto importante. Ovviamente insieme a quello che nasce dai laboratori e dagli studi ha poi dopo senz'altro una ricaduta nella vita di tutti i giorni.
E restiamo a Capri, ma per raccontarvi di quello che è stato un autentico evento musicale, la prima volta sull'Isola Azzurra di Claudio Baglioni, il cantautore premiato insieme a Claudio Mattone, si è anche cimentato nella canzone napoletana. Per noi c'era Cecilia Donaddio.
No
Non si risparmia Claudio Baglioni e nella sua prima volta in concerto a Capri, alla Certosa di San Giacomo, offre ad un pubblico entusiasta anche un classico della melodia partenopea.
Dovunque si veda la stessa luna, insomma, vuol dire che le distanze non ci sono. Insomma, il verso dice proprio, se anche tu vedi la stessa luna non siamo poi così lontani.
Per il resto il suo recital, solo pianoforte, chitarra e voce, ha ripercorso 40 anni di canzoni diventate parte della storia della musica italiana. Invitato a ricevere il premio musica Isola di Capri, organizzato da Pasquale De Angelis con il comune di Capri e la provincia di Napoli, Baglioni non si è tirato indietro quando il musicista Claudio Mattone, premiato anche lui per una carriera ultradecennale culminata con il musical Scugnizzi, l'ha invitato a cimentarsi con la straordinaria Ancora, scritta proprio da Mattone. Claudio, un premio alla carriera in corso.
Sì, sì, carriera in corso, l'ho specificato perché sai, in genere i premi alla carriera sono alla fine di una carriera. Io spero di... c'ho ancora qualche idea.
Da oggi il primo collegamento marittimo diretto Salerno-Olbia con cadenza bisettimanale, importante per il movimento turistico ma anche per l'indotto occupazionale, come ci spiega Gianfranco Coppola.
Da Salerno a Palau, dall'Oblò, la costa d'Amalfi subito e poi il Tirreno, mare aperto fino allo smeraldo, il colore dell'acqua del Mar di Sardegna. Niente più levatacce, corsi in autostrada e imbarchi da Civitavecchia, minimo. Il ponte marino Campania-Sardegna è in realtà da oggi. Grande festa al porto commerciale di Salerno per la presentazione del collegamento bisettimanale Salerno-Olbia, operato dalla Di Maio Lines, compagnia di armature di Torre del Greco, che si avvale sul posto della joint venture con lo storico gruppo salernitano Terminal Autuori. Non soltanto parole di circostanza, ma autentica espressione di cultura del mare, espresse dal presidente dell'autorità portuale Bonavitacola, da Ferdinando Autuori, e soprattutto dal presidente della compagnia torrese, Carlo Di Maio. Sulla linea opera la motonave Palau. Il collegamento prevede partenze da Salerno ogni venerdì e domenica alle 18.30 con arrivo alle 9.30 del mattino successivo, dal 16 giugno al 15 settembre. Ritorni da Olbia ogni giovedì e sabato, stessi orari. Tariffe in quattro fasce secondo il riempimento nave. Su tutta la rete sono in offerta, esaurimento, 100.000 posti auto e moto a un euro, già a ruba. Un'offerta che ha riaperto il dibattito su come sarebbe ricchezza e patrimonio sfruttare le vie del mare, non soltanto per lo specifico comparto in chiave regionale. Sulla Salerno-Olbia, passaggio ponte da 15 euro one way, ritorno da 10 euro, in cabina da 28 euro l'andata, mentre il ritorno è a 20 euro. Auto da 60 euro per l'andata e il ritorno a 50 euro.
Torna a Napoli il Beach Golf Tour, che festeggia la settima edizione domani con inizio a mezzogiorno all'Arenile di Bagnoli, prima tappa del campionato italiano, format che prevede una gara di abilità e di precisione per i 60 partecipanti più 100 amatori. Anche quest'anno la MB3 Solution ha scelto Bagnoli, obiettivo valorizzare l'area flegrea con il suo scenario spettacolare, unendo sport a temi sociali e ambientali. È organizzata una raccolta differenziata dei rifiuti sul litorale utilizzando contenuti speciali. Domenica alle 20 al centro Pertini di Pomigliano d'Arco, serata evento di beneficenza in favore dell'Associazione per le Opere del Padre. Interverrà l'attrice Claudia Coll e gli ex allievi del Conservatorio di Musica San Pietro a Maiella di Napoli. Si esibiranno alla Sala Rari della Biblioteca Nazionale il 21 giugno alle 17 in luoghi della musica tra libri ed astri. Per ora ci fermiamo, prossima edizione alle 23. Grazie per averci seguito, a più tardi.